Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli e mi spetta il compito di illustrare, o meglio, di riassumere in qualche modo il nuovo numero della rivista Padre Pio riguardante ovviamente il Natale. È un numero più ampio, come vedrete, che contiene diversi articoli praticamente tutti dedicati direttamente o indirettamente al Santo Natale e mi pare una cosa giusta. Ora, a parte come sempre accade nella nostra rivista, la citazione di San Pietro da Pietrelcina, e quindi il San Pio, scusate, San Padre Pio da Pietrelcina e quindi anche il commento fatto da Padre Manelli, quest'anno questo numero ricordano semplicemente il Natale e consistono in sostanza in un augurio, non semplicemente di un buon Natale, ma che in occasione di queste festività Gesù Bambino rinasca nei nostri cuori. E tra i vari articoli che corredano e illustrano anche con belle immagini il numero della nostra rivista, ho scelto di commentare quello di Padre Ambrogio Canavesi, che si intitola Il presepe di Greccio, dalla grotta alla chiesa, l'itinerario del presepe francescano. Ho scelto questo articolo non tanto perché è il più lungo, il più dettagliato, ma perché solo apparentemente riguarda un argomento ben noto a tutti, almeno dovrebbe essere, e comunque ai nostri lettori, e cioè il presepe di Greccio, sul quale sappiamo molto, crediamo di sapere molto, e lo diamo un po' per scontato. Invece, giustamente, il padre Canavesi fa una sorta di ritorno alle origini del presepe in occasione dell'ottavo centenario della istituzione del presepe fatta da San Francesco, come tutti sappiamo, nel 1223, per il Natale del 1223, nel borgo reatino di Greccio. Quello che noi sappiamo è che a Greccio San Francesco scelse un luogo simile a una grotta, dove si potevano alloggiare delle persone, degli animali e soprattutto c'era la possibilità di costruire una greppia o una mangiatoia per animali. Però tutti crediamo, molti crediamo, perlomeno di noi, che il presepe originario di San Francesco sia stato più o meno quello che noi vediamo abitualmente in tutte le chiese e anche in molti altri luoghi. Esistono difatti anche dei presepi viventi, alcuni molto belli, nei quali, nonostante il freddo del periodo natalizio, almeno nell'emisfero nord, il nostro, perché chiaramente nell'emisfero australe è tutt'altro discorso, se è all'inizio dell'estate, nonostante il freddo, in alcuni presepi viventi ci sono proprio dei personaggi, cioè uomini, donne e un bambino, ovviamente, che rappresentano la scena natalizia di Betlemme. In realtà, Padre Canavesi riporta tutto alle vere e precise origini del presepe, come lo fece San Francesco. È interessante far notare che San Francesco desiderava ardentemente visitare la Terra Santa e in particolare visitare proprio Betlemme, il luogo della nascita del bambino Gesù. All'inizio non c'era riuscito perché c'erano problemi ovviamente di sicurezza pubblica, c'erano le crociate in corso, poi a un certo momento, sembra nel 2019, ci riuscì, rimase profondamente impressionato e allora volle riprodurre in qualche modo la località del presepe in uno dei borghi che lui abitualmente frequentava nell'Italia centrale e capitò nel borgo di Greccio, oggi in provincia di Rieti. Ma quello che fece in questa occasione, siamo nel Natale dell'anno 1223, non fu esattamente quello che noi facciamo oggi, tutti gli anni, e rappresentiamo come scena del presepe. Perché quello che noi facciamo è anche viene raffigurato in molte immagini, perfino bassorilievi o statue, per non parlare dei presepi viventi, quello che viene raffigurato normalmente è l'intera scena della Natività nella grotta di Betlemme, aggiungendovi poi i Re Magi e in occasione della festa dell'Epifania. Quello che fece San Francesco era molto più semplice e più povero, cioè allestì certamente un Betlemme, come dicono gli spagnoli, ma non è un Betlemme, un Belen, come dicono loro. I Betlemme messi in scena dagli spagnoli sono spesso, come si dice scherzando, non la grotta di Betlemme, ma l'intero paese di Betlemme, con tantissime statue, statuette, oggetti che rappresentano di tutto, mestieri, personaggi, luoghi, del passato e del presente e così via. E lo stesso accade anche in certe rappresentazioni viventi. No, l'intento di San Francesco era molto più preciso e aveva un fine molto più concreto e quindi mise in scena uno spettacolo, anzi non era propriamente uno spettacolo, molto più semplice e raccolto. Cioè, preparò semplicemente, visto che c'erano già il bue e l'asinello nelle vicinanze, preparò certamente un bue e un asinello e in mezzo a loro una greppia. E basta, senza cioè i personaggi storici e religiosi, per così dire, della scena come storicamente si realizzò e come noi abitualmente riproduciamo in occasione del Santo Natale. Cioè non c'erano né la Madonna, né San Giuseppe e nemmeno il bambino Gesù, né come persone né come oggetti. Questo perché? Questo perché l'intenzione, spiega giustamente Padre Canavesi, di San Francesco, era quella di fare uno scenario, certamente uno scenario che avesse così, il minimo di oggetti indispensabili e anche il minimo di animali indispensabili, in questo caso solo due, il bue e l'asinello. Mancavano anche le pecore e i pastori che verranno dopo. Ma uno scenario, questa era l'intenzione di San Francesco, che permettesse quella che molto dopo, 3 secoli dopo, oltre 3 secoli dopo, Sant'Ignazio chiamerà una composizione di luogo. Nei suoi esercizi spirituali, ispiratigli da una visione, dalle parole di Maria Santissima, Sant'Ignazio disse che un importante esercizio spirituale e anche psicologico che il cristiano può e fare e deve fare nelle sue meditazioni è la composizione di luogo. Per esempio, dovendo meditare e pregare sulla passione di Cristo, immaginarsi il luogo con tutti gli oggetti, le persone che reagiscono e gli atti anche che vengono compiuti. Immaginare con la fantasia e immedesimarsi come se rivivesse veramente una sorta di film da lui stesso, cioè il meditante, il meditatore, da lui stesso rappresentato, come se vivesse o rivivesse spiritualmente nella memoria, usando la memoria e molta immaginazione, è ovvio, la scena della passione. Lo stesso dice Sant'Ignazio per quanto riguarda la natività. E quindi in un certo senso si rifà alla primaria intenzione e alla prima realizzazione voluta da San Francesco nel presepe di Greccio. Quindi niente azioni che accadono perché non ci sono personaggi. Il bue e l'asinello non possono essere considerati dei personaggi. Ci sono certamente degli oggetti, cioè gli oggetti della greppia, innanzitutto, molto importante, come vedremo subito. E poi l'ambiente della grotta, che quello esisteva già a Greccio. Però niente altro perché lo spettatore, diciamo così, di questo primo presepe, non doveva essere uno semplice spettatore, e tale non fu lo stesso San Francesco nella prima rappresentazione, chiamiamola così, del presepe di Greccio. Cioè San Francesco e gli altri presenti che poi accorsero dovevano semplicemente approfittare di questo scenario fisico, naturale, della grotta e di questi oggetti essenziali, soprattutto la greppia, per rivivere nell'immaginazione e facendo memoria di quello che dicono i testi sacri, rivivere nell'immaginazione la scena natalizia. E questo però per che fine? Per fare una sorta di sviluppare una sorta di film interiore? No, evidentemente. Nemmeno per semplicemente così, fare memoria, come si dice oggi in maniera superficiale, come della passione, così anche della natività. No, si tratta proprio di riviverla, non solo nella memoria, ma anche nei sentimenti che noi avremmo provato se ci fossimo trovati in quell'anno a Betlemme, alla presenza dei protagonisti della Natività e particolarmente di Gesù Bambino. Nel presepe di Greccio nemmeno Gesù Bambino c'era. Poi verrà messo più avanti negli anni. Nemmeno Gesù Bambino c'era, ma San Francesco, contemplando questo suo primo presepe, lo vedeva, come vedeva gli altri personaggi, certamente con la forza della fantasia, dell'immaginazione, mossa dai più forti e puri sentimenti religiosi. Ma a quanto sembra lo vide anche realmente, cioè ci fu una apparizione in questa occasione sulla mangiatoia del bambino Gesù, e forse anche di altri personaggi. Questo accadde, ne siamo abbastanza sicuri, perché ci furono dei testimoni che videro questa apparizione. In un primo momento sembrava che la vedesse soltanto San Francesco, poi in altre occasioni, in altri momenti, diciamo meglio, lo videro anche altri e descrissero questa scena con San Francesco che si avvicina alla mangiatoia e bacia il bambino Gesù, apparso miracolosamente in questa occasione. Ora, questo vero significato della, o meglio, vera originaria rappresentazione del presepe, ha un motivo molto preciso. E padre Canavesi lo sviluppa commentando proprio la narrazione che ne fa il primo e maggiore biografo di San Francesco, cioè il Beato Tommaso da Celano, il quale descrive la scena e precisa che la finalità di questa sacra rappresentazione senza personaggi rappresentati, per così dire, se non uno che appare miracolosamente, cioè il bambino Gesù stesso. Questa rappresentazione fu voluta da San Francesco per legare il significato della natività a quello della passione di Gesù Cristo, cioè rappresentare la mangiatoia di Betlemme come effettivamente la mangiatoia in cui non mangiavano gli animali, ma gli uomini un giorno riceveranno misticamente e sacramentalmente in corpo, sangue, anima e divinità, riceveranno nella comunione lo stesso Gesù per la loro salvezza, per il loro nutrimento, soprattutto spirituale, e per la loro salvezza. Quindi un legame tra la mangiatoia di Betlemme e l'altare in cui si celebra la Santa Messa, rinnovando in maniera incruenta il sacrificio che una sola volta e per validità eterna Gesù stesso ha fatto sulla croce. Questo del resto è il significato della mangiatoia. Non a caso Betlemme, la città della terra di Giuda, anzi la città natale di Davide, re di Giuda, Betlemme significa originariamente casa del pane, e il pane eucaristico ebbe una sua prefigurazione effettivamente nella Natività, nella stessa incarnazione. Perché il pane eucaristico, cioè Gesù stesso, può essere ricevuto dagli uomini, non solo spiritualmente, ma anche fisicamente, solo incarnandosi. E quindi ecco il legame che San Francesco voleva sottolineare tra la Natività e il Calvario, in realtà. La Natività e il Calvario, e quindi l'altare su cui si celebrerà poi il santo sacrificio della messa. Non a caso, gli stessi francescani, più avanti, qualche anno dopo la scena che abbiamo descritto di Greccio, costruirono una chiesa intitolata proprio San Francesco, e dove stava prima la mangiatoia, posero un altare. E la cosa non era una innovazione, perché lo stesso San Francesco, dopo aver istituito il presepe, dopo aver visto l'apparizione di Gesù bambino ostia predestinata, diciamo così, vittima e quindi ostia eucaristica predestinata, lo stesso San Francesco volle che in quel luogo, proprio dove c'era la mangiatoia, si celebrasse la Santa Messa, e lui servì come diacono. Perché San Francesco, come sapete, non volle mai salire di grado e diventare sacerdote. Quindi, questo è il significato storico, potremmo dire filologico quasi, no? Originario di Greccio. E proprio per questo motivo, San Francesco volle poi che la notte di Natale, in quella grotta si celebrasse a Greccio la messa di Natale. Il primo presepe in realtà non fu un teatro, ma un altare, un luogo sacro in cui si celebrò la Santa Messa natalizia. Quindi questo è il significato, dice giustamente qui, leggo, Padre Canavesi, quella straordinaria visione, quella di Gesù bambino che ho descritto prima, voleva solo mostrare, dimostrare che il fine ultimo per cui San Francesco aveva fatto allestire la mangiatoia di Betlemme era appunto quello di accogliere la presenza reale eucaristica di Gesù nella messa che poi verrà celebrata. Giustamente quindi Charles de Foucault era solito chiamare la Santa Messa il nostro piccolo Natale quotidiano. La mangiatoia è la greppia in cui nasce Gesù, in un certo senso, sono il primo altare in cui, in mezzo ai disagi del freddo e del gelo, il Verbo incarnato offre la sua umanità e la sua corporalità all'Altissimo per gli uomini. Il sottile legame tra l'incarnazione e l'Eucaristia è una delle linee fondamentali del presepe di San Francesco. Il santo fece allestire la greppia per uno scopo liturgico, perché Gesù Eucaristico tornasse ad essere presente proprio nella stessa povertà e umiltà della notte santa di Betlemme. Il Verbo incarnato non solo venne alla luce in una grotta, bensì in una mangiatoia. Il particolare non sfuggì a tanti padri della Chiesa, che videro in questo particolare una prefigurazione dell'Eucaristia. Gesù non solo viene alla luce, ma viene alla luce per diventare cibo. Cibo per creature inferiori, per il popolo di Israele e anche per i gentili, cioè i pagani simboleggiati dal bue e dall'asinello. L'Eucaristia è anche il mistero di Cristo che si fa nostro cibo, si mette nella greppia per farsi nutrimento per le anime affamate di santità e di refezione spirituale. Anche questo ultimo passaggio è intuizione profonda del santo di Assisi, che difatti, come abbiamo visto, fece poi costruire un altare e celebrare la messa, e poi i suoi eredi costruirono sopra una chiesa. Insomma, conclude il padre autore dell'articolo, il presepe di Grecia è una sublime celebrazione del mistero della Santa Messa, è una profonda intuizione del nesso tra incarnazione ed Eucaristia, perché tramite questo il Verbo incarnato torna a vivere nel cuore di ogni uomo. Il presepe, nel senso che gli ha dato San Francesco, sto leggendo sempre, sono nei passi finali dell'articolo di Padre Canavesi, il presepe, nel senso che gli ha dato San Francesco, ha lo scopo di introdurci nel mistero dell'incarnazione. Ci fa toccare la semplicità evangelica, vivere la povertà e l'umiltà di Gesù bambino, sperimentare i disagi in cui nacque per rendere presente davanti a noi il mistero del Natale. La meta finale di ogni vero presepe cattolico, però, è quello di prepararci alla vera e reale presenza del Verbo incarnato, alla sua presenza eucaristica nella Santa Messa, la quale, concludo io, peraltro, avviene nelle tre messe natalizie che si celebrano ogni anno in questa ricorrenza. Ecco, questo è il. Ho riassunto e letto alcuni passi finali dell'articolo di Padre Canavesi, che, ripeto, si intitola Il presepe di Greccio, dalla grotta alla chiesa, cioè da una semplice rievocazione della Natività fino al suo legame con la redenzione e quindi anche il mistero della croce. Ora facciamo una breve pausa musicale prima di attualizzare questo discorso, tornando sull'argomento presepi e rievocazione del Santo Natale. Dunque, prego la regia di mandare in ordine il commento musicale, l'intervallo musicale. A tra poco. Bene, riprendiamo il nostro discorso e stiamo sempre presentando l'ultimo numero, settimanale della nostra rivista, e che è dedicato, come avete visto, interamente al Natale. Abbiamo commentato prima l'articolo, oltre che dotto, molto bello e piacevole da leggere, del padre Canevesi, che riporta il presepe alla sua autentica origine, a come accadde realmente nel 1223, cioè 8 secoli fa, a Greccio, istituito da San Francesco. Un presepe veramente essenziale, possiamo dire, quello originario, è molto fondato sulla meditazione, una meditazione che si fonda sulla memoria, cioè fare la memoria addirittura storica dell'evento dell'incarnazione, anzi della nascita di Gesù a Betlemme. E molto sulla immaginazione per rievocare nei minimi dettagli, anche se è possibile, quello che successe o avrebbe potuto succedere, sarebbe successo, sarebbe stato conveniente che succedesse a Greccio in quella notte natalizia. E poi, ovviamente, nella meditazione ci si conclude con tutte le emozioni affettive, per cui, come dicono tutti i maestri di spiritualità, dopo aver fatto memoria dei fatti sacri, degli avvenimenti sacri, dopo averli immaginati e descritti con la fantasia, si esprime la propria meraviglia, la propria ammirazione e soprattutto il proprio amore con i moti della sensibilità. Ovviamente stiamo parlando sempre di una sensibilità e di una affettività ordinata, pura, rigorosa, specialmente trattandosi di cose sacre, ma non per questo meno ardente e appassionante. Dato a questa descrizione fatta dal nostro sacerdote teologo, descrizione della Grecia originaria, del primo presepe, quello di San Francesco, qualcuno potrà dire: ma allora i presepi che sono venuti dopo e si sono col tempo arricchiti di molte altre cose, non solo oggetti, ma persone, anzi, scenari, a volte anche molto complessi, molto attualizzati, oppure riportati a origini storiche, anche improbabili, come quei presepi che hanno sottosfondo, come sfondo i ruderi romani o addirittura l'antica Roma, per esempio, o una immaginaria Betlemme che non sappiamo com'era a quell'epoca. Insomma, tutti questi presepi ai quali noi siamo abituati e che ammiriamo nelle chiese e fuori sono tutte delle degenerazioni dell'originario presepe voluto da San Francesco a Greccio? Certamente no, anche per un motivo molto semplice, perché come tutte le cose naturali, crescendo si arricchiscono e anche le cose soprannaturali iniziano di solito in maniera molto semplice, ma poi col tempo maturano, crescono e si arricchiscono. Questo accade dell'intera Santa Chiesa, come è ovvio, ma anche delle piccole cose come devozioni, scoperte intellettuali, anche religiose, usanze, pratiche, riti che col tempo nascono magari molto semplici, addirittura rudimentali e popolari, ma col tempo poi si arricchiscono e diventano più complete, più ampie, più belle in sostanza. Quindi quello che noi vediamo oggi nei nostri presepi non tradisce in un certo senso l'intenzione francescana delle origini perché rappresenta negli oggetti e a volte anche nelle persone proprio quell'esercizio di immaginazione che San Francesco aveva affidato a se stesso, alla sua capacità e a quella dei presenti. E questo è una cosa molto naturale perché ci sono inevitabilmente molte persone che sono prive di immaginazione o almeno ne sono molto scarse e quindi hanno bisogno di cose, di oggetti o addirittura di persone che rievochino in qualche modo le scene sacre. Ecco perché certamente, per esempio, l'ordine carmelitano medita sulla passione avendo di fronte a sé semplicemente una croce puramente nuda, cioè senza neanche la figura di Nostro Signore Crocifisso, perché è tutto affidato alla sensibilità, all'immaginazione di colui che medita. Però ciò non toglie che nelle chiese, nei luoghi, dappertutto, nel corso dei secoli, la Chiesa ha voluto che Nostro Signore fosse rappresentato figurativamente non solo nella passione sulla croce, ma anche in tutte le altre scene, ad esempio nella Natività. Quindi in realtà i presepi, diciamo così, per usare una parola, oggi viene usata in un altro senso, accresciuti e arricchiti che vediamo in moltissime chiese e anche in luoghi, profani, non sono un tradimento, ma semplicemente aiutano con i loro oggetti o, se sono persone viventi, anche con le loro azioni e le loro parole e anche con le musiche che sono corredate a questi nuovi, diciamo così, presepi post-francescani. Bene, tutte queste rappresentazioni aiutano la nostra memoria, che è inevitabilmente scarsa, perché anzi è sostanzialmente inesistente dal punto di vista storico, perché non eravamo presenti al momento della Natività, però aiutano tutti questi oggetti, dalle cose alle musiche, alle persone, ai gesti, alle parole, tutto questo che fa parte del Betlemme, della rappresentazione odierna della Natività, tutto questo aiuta le persone a
Di Natale, anche
ricordare,
se cade nel giorno.
rievocare, meditare e a sua volta poi a esercitare la fantasia e soprattutto i buoni sentimenti che si devono avere di fronte alle rappresentazioni sacre. Ecco perché la Chiesa saggiamente non ha mai vietato le immagini, non ha mai ha tollerato anche, anzi l'iconoclastia, il disprezzo, la distruzione delle immagini, che si diffuse in certi ambienti orientali bizantini per un certo periodo sotto negativo influsso sia delle comunità ebraiche ancora esistenti, sia delle vicine comunità musulmane. E si diffuse anche l'iconoclastia per colpa di alcune eresie all'interno della Chiesa. Quindi non possiamo, anzi, non possiamo criticare i presepi così come noi li vediamo da secoli, in realtà molto arricchiti, accresciuti, aumentati di cose, di persone, di scenari, di gesti e di parole anche. A volte ci sono perfino delle scritte che non sarebbero quelli originari, in realtà, men che meno quelli molto più semplici e austeri voluti da San Francesco a Greccio. Ma tutto ciò che aiuta la memoria della Natività, tutto ciò che aiuta la capacità di immaginare, di evocare, meditare e soprattutto commuoversi e stupirsi anche di fronte al mistero della Natività, tutte le cose, tutti gli oggetti, tutte le persone, gli atti, le musiche, le parole che ci aiutano in questo sono non soltanto accettabili, ma anzi benvenute, sono utili e quindi non vanno scoraggiate. È esistita anche una certa falsa spiritualità che dal giansenismo in poi, per esempio, nell'ambiente cattolico, che criticava alcune accrescimenti, alcune ricchezze, arricchimenti e anche alcuni arbitri, è ovvio, che andavano inserendo nella scena della rappresentativa della Natività, però faceva questa critica non col buono spirito, cioè riportare un po' alle origini del presepe che abbiamo visto nell'articolo di Padre Canavesi, ma lo facevano con un cattivo spirito, cioè di intorpidire, essiccare, per così dire, l'immaginazione, soprattutto del popolo che era accusato di avere forme di spiritualità tendenzialmente superstiziose o addirittura neopagane. E anche questo, nonostante anche questo errore, nonostante fu poi ripetuto dal Concilio Toscano di Pistoia, è stato condannato dalla Chiesa successivamente e quindi si è ritornati, per fortuna in maniera rapida, specialmente in Italia e nei popoli latini in genere, si è tornati alla rappresentazione natalizia nella sua completezza e ricchezza. Dunque, ben vengano queste rappresentazioni natalizie, però un'altra cosa sono le esagerazioni o addirittura gli arbitri nel rappresentare visivamente, figurativamente o addirittura teatralmente la scena di Betlemme. Questo perché, specialmente negli ultimi decenni, si è visto lo scenario di Betlemme, e cioè dei presepi, arricchirsi in maniera spropositata, ma non tanto per la grandezza o per il numero delle cose delle persone, ma per il fatto che alcune cose e persone sono del tutto inappropriate, non solo inutili alla meditazione del mistero natalizio, ma addirittura inappropriate o perfino dannose. Questo accade quando purtroppo anche e forse soprattutto negli scenari napoletani si vede il presepe ammodernato, nel senso che viene arricchito di personaggi che non solo con il presepe, ma con il cristianesimo non hanno assolutamente nulla a che fare. Si aggiungono cioè personalità del mondo dello sport, del cinema, della politica, del teatro, del giornalismo, e insomma, col pretesto di attualizzare lo scenario del presepe, lo si intasa, a volte è proprio la parola giusta, lo scenario viene intasato da un sacco di questi personaggi. E c'è di peggio, siccome lo spazio è poi sempre quello lì, non è che può aumentare di tanto, l'inserimento di questi personaggi impropri o addirittura dannosi, viene pagato con la sostituzione, cioè questi personaggi si inseriscono togliendo lo spazio, togliendo la presenza, eliminando in sostanza altri personaggi che sono, a parte quelli storici, tipo i pastori, gli angeli o addirittura i re magi. Beh, siccome lo spazio è quello che è, inserire tutti questi personaggi moderni, per attualizzare, come si dice, lo scenario, toglie spazio ai personaggi veri. È per esempio del tutto naturale, avviene da molto tempo che alcuni personaggi del mondo del lavoro, cioè non personaggi realmente esistenti o esistiti, ma personaggi emblematici che rappresentano i vari lavori, vengano rappresentati in qualche modo nello scenario del presente. Quindi troviamo l'operaio, il contadino, il tessitore, l'agricoltore, quello che porta a spasso le pecore, il suonatore, il fabbro e così via. Oggi in teoria bisognerebbe rappresentare anche altri lavori, però meno tradizionali e soprattutto che suscitano meno la fantasia, tipo che so, l'impiegato, il funzionario, il venditore di dischi o non so che cosa. Ma fin qui uno ci può stare perché è la rappresentazione dell'intera società che rende omaggio in qualche modo alla natività. Cioè vuol dire che la natività non ha soltanto redento e salvato gli uomini, ma anche le professioni, i mestieri, gli ambienti, addirittura le istituzioni. E quindi è giusto che certi presepi, potendo lo spazio permetterlo, siano arricchiti di personaggi che rappresentano in sostanza la civiltà cristiana, che è nata effettivamente dalla greppia di Betlemme e soprattutto dal Calvario, che come abbiamo visto sono strettamente collegati. Ma un'altra cosa, ben diversa, è quando nel presepe si inseriscono personaggi che sono di moda o addirittura rappresentano un impegno intellettuale, culturale, cioè politico, sociale, economico, che è in contrasto con la civiltà cristiana. Lo abbiamo visto proprio di recente, sia in casi di positivi che negativi, cioè diciamo meglio, hanno inserito personaggi del tutto impropri, anzi dannosi, che rendono il presepe profano, addirittura sacrilego, e vi hanno tolto invece dei personaggi che invece lo restituiscono alla sua sacralità. Per esempio, è accaduto più volte che nel presepe siano stati inseriti dei personaggi della comunità LGBTQ più periodico, XYZ, insomma, quello che volete, cioè tutti i personaggi realmente esistenti o più spesso inventati, puramente simbolici, che rappresentano la comunità omosessuale in tutte le sue varianti che ho finora contate in 25, quindi potete immaginare se uno scenario può essere arricchito da simili personaggi. Qui si tratta proprio di una profanazione, anzi di un sacrilegio. In alcuni casi è successo anche di peggio, cioè sono stati tolti dei personaggi che invece dovrebbero esserci. Il rovescio, cioè inseriscono dei personaggi che non devono esserci e sono stati tolti dei personaggi che necessariamente dovrebbero esserci. Per esempio, i re magi, che sono spariti in alcune rappresentazioni anche teatrali del presepe, magari con il pretesto che si tratta di personaggi altolocati che quindi danno un tocco di classe superiore e quindi di discriminazione, mentre invece nel presepe devono esserci solo gli ultimi, che so, gli immigrati, i naufraghi, eccetera. Recentemente, perfino nel presepe, mi sembra, se non ricordo male, proprio di Piazza San Pietro, in Vaticano, ci furono anche inseriti tranquillamente i personaggi degli immigrati. Per fortuna che non hanno inserito anche i personaggi degli immigratori, cioè gli scafisti e i vari affaristi che speculano sulle necessità degli immigrati. E poi è anche accaduto, non dulcis in fundo, ma amaros in fundo, È anche accaduto almeno in un presepe nell'Avellinese che il bravo parroco abbia pensato di togliere un personaggio fra quelli essenziali del presepe. Quindi non è che hanno tolto, che so, un re mago, o, a parte che i re magi sono essenziali, ma un pastore, una genere. No, hanno pensato di togliere niente meno che San Giuseppe. Ovviamente hanno lasciato gli animali perché quelli sono intoccabili. Hanno lasciato la Madonna perché, non perché è la madre di Gesù e la madre di Dio, ma perché è donna. E hanno tolto San Giuseppe. Ma siccome i personaggi poi erano un po' sbilanciati, diciamo, tra la destra e la sinistra di Gesù, hanno messo un'altra donna, che non si capisce bene chi sia. Comunque è un'altra donna. E la motivazione è stata questa. San Giuseppe è stato tolto perché rappresenta il potere maschile. E quindi nell'attuale lotta contro ogni forma di patriarcato, anche spirituale, anche religioso, dal momento in cui si rifiuta la stessa, non diciamo parola, ma addirittura idea di Dio padre patriarca, quindi tiranno, allora si è pensato bene di togliere dallo scenario del presepe la figura del patriarca San Giuseppe, come viene giustamente chiamato tradizionalmente, perché è maschio e quindi è anzi, era addirittura il capo della Sacra Famiglia, siccome poi secondo la nuova teologia la Sacra Famiglia, come ogni famiglia, non può avere un capo, e del resto anche la figura del capo famiglia è stata tolta dal nostro diritto di famiglia, quindi perché mai la Chiesa dovrebbe ammettere un San Giuseppe capo famiglia presente poi nello scenario di Betlemme. Dunque, niente San Giuseppe, sostituito in chiave antipatriarcale con un'altra tizia che non si sa bene chi sia. Qui siamo addirittura al sacrilegio e si può immaginare quale danno spirituale viene fatto non solo ai bambini che assistono a questo cambiamento e ci rimuginano magari sopra, come è ovvio, ma danno che viene fatto anche agli adulti. Poi, inutile parlare del fatto che in molte scuole oramai è praticamente vietato rappresentare la scena natalizia del presepe negli ambienti scolastici, perché è ritenuto, prima dicevano offensivo per i musulmani, poi quando si sono accorti che i musulmani non si offendevano, hanno detto comunque è discriminatorio verso le altre religioni. Allora, la soluzione all'origine ipotizzata era quella di fare vari scenari, non solo quello cristiano del Natale, ma anche scenari di altre religioni. Ma la cosa diventa molto complicata e si rischia pur sempre di escludere qualcuno, qualche religione, qualche confessione. Quindi si è semplicemente scelta la soluzione di togliere l'unico scenario legittimamente presente nelle scuole, cioè quello di Betlemme. Come al solito, l'ecumenismo finisce nella esclusione di ciò che è cristiano e cattolico. Con questo, per meditare su questo aspetto, prima quello positivo del Natale che si rinnova ogni anno e poi quello negativo che vi ho appena descritto, cioè il Natale che viene o ignorato o travisato o tradito, addirittura profanato in certi casi. Con questo vi lascio alle vostre conclusioni, che sarà facile per voi trarre, ma vi lascio anche augurandovi un santo Natale e un felice anno nuovo. E con questo ho tranquillamente riempito il tempo a disposizione, quindi vi saluto tutti mi auguro che ci potremo rivedere con l'anno nuovo e speriamo che sia almeno un po' migliore di quello, anzi di quelli, specialmente gli ultimi 3-4 passati. A presto, risentirci. Buon Natale, buon anno nuovo. Ave Maria.